Dopo aver esaminato i problemi che chiama semantici, Ross esamina i problemi sintattici, cioè che derivano dalla subordinazione o dalla coordinazione delle frasi, dalle preposizioni o dai pronomi che stanno nelle frasi. Dice anche che all'epoca, a quanto gli risulta, non ci sono mai stati studi, non c'erano studi specifici sui problemi sintattici. Credo che non ce ne siano sostanzialmente nemmeno oggi, ma perché normalmente problemi semantici e sintattici si mescolano tutti quanti insieme. Però su, in generale, la comprensione del testo e l'interpretazione che si può dare al testo e non si distinguono tra semantici e sintattici. Tra l'altro, se voi riprendete l'esempio che Ross fa e lo riportate a me, vedete che quell'esempio non è un problema né semantico né sintattico, ma appunto è un problema di contesto. Quando Ross dice: gli studenti sostengono che il 25% di loro non supera l'esame di filosofia, mettiamo appunto con Emilio. Voi direte magari il 25%, è quasi il 50% che non lo riesce a superare al primo tentativo. Ecco, questa frase non è un problema semantico-sintattico, è proprio un problema di determinazione che se uno cerca di stabilirne il significato preciso, non è chiaro cosa vuol dire che Emilio respinge il 25 o il 50% degli studenti che si siedono a fare l'esame di filosofia con lui, che provano a fare l'esame e che tra quelli che provano a fare l'esame e quelli che potrebbero provare ma non ci provano nemmeno, solo il 50% va a fare l'esame, che alcuni arrivano al che se consideriamo quelli che si iscrivono all'appello, poi solo il 50% supera l'esame. Ci sono molti significati che potrebbe avere questa frase, però non è un problema semantico, non è un problema sintattico. Tra l'altro può essere che, insomma, diversi studenti nel dire questa stessa frase intendano cose diverse. È proprio un problema che solo un riferimento preciso che a volte non c'è e che va chiesto permette di specificare. Uno dovrebbe chiedere cosa intendi quando dici solo il 50% degli iscritti OZ, 50% di chi si iscrive alle liste dell'esame, il 50% di chi prova a fare l'esame e cose di questo genere. Quindi la comprensione delle espressioni, insomma, si può dire che ci sono problemi semantici e sintattici, però diciamo, è un problema molto più generale di significato della frase, che spesso e volentieri non è né un problema semantico né un problema sintattico. Spesso e volentieri il significato si dà, come abbiamo detto, in base ai contesti, in base alle conoscenze comuni. Molti dei nostri significati delle espressioni che usiamo, questo è vero anche nel diritto, hanno senso alla luce di altre conoscenze che uno spesso assume che chi ascolta. C'è un famoso esperimento fatto dagli etnoneodologi, che sono quelli che forse più si sono occupati della funzione sociale del linguaggio, cui il capo, insomma, il fondatore della scuola etnoneodologica si chiama Arnold Garfinkel, ha detto ai suoi studenti: fate un esperimento, andate a casa e ora che tornate a casa trascrivete tutte le conversazioni così come avvengano tra di voi da qui a domani quando tornate a fare lezione in famiglia. Dopodiché arrivano queste trascrizioni fatte il giorno dopo e chiede a ogni studente di leggere quelle di un altro studente. Allora, il 90% degli studenti trova le conversazioni fatte nella famiglia del suo compagno completamente prive di significato, prive di senso, assurde. Perché? Perché Perché, mentre per chi per la famiglia le sta facendo, vanno avanti perfettamente, sono sensate, si comunicano cose. La differenza qual è? Che la famiglia entro cui le conversazioni avvengano ha tutta una serie di conoscenze comuni, di cose successe, di cose che si dicano, di scherzi che si fanno fra di loro ripetutamente. Per cui quella conversazione ha perfettamente senso. Estrapolate da questi contesti che sono, casomai, appunto, si perdano anche molto indietro nel tempo, le frasi non hanno completamente senso. C'era una vecchissima barzelletta che diceva. Parlava di un cowboy che arrivava nel campo indiano e gli chiede a un indiano cosa hai mangiato ieri sera e lui gli risponde le uova e il cowboy se ne va, ripassa l'anno dopo e gli chiede cotte come e l'indiano risponde fritte. Allora, a parte che forse non fa ridere, però ecco, esprime molto bene il senso. La domanda di per sé è assurda. Solo ricollegandola rispetto alla domanda fatta un anno prima e appunto che ricrea il contesto fra le due persone, acquista senso. Quindi il problema di significato è spessissimo un problema di contesto e come ho concluso la registrazione precedente, la grande importanza è che appunto non è che noi impariamo il linguaggio con il referente empirico, impariamo a usare il linguaggio nei diversi contesti. E per fortuna, e questo ci consente poi di comunicare senza grandi problemi, di passare da un contesto all'altro. A volte, quando la comunicazione non è precisa o non è sufficientemente precisa quanto ci serve, appunto, noi andiamo a chiedere, e anche qui la spiegazione rientra, sembra perfetta l'approfondimento, ecco, come nel caso di quante persone superano l'esame con me, la spiegazione di nuovo appare perfettamente coerente dentro un contesto. Se uno non sa che c'è la prenotazione elettronica per fare l'esame, che ci sono i corsi divisi per lettera, per esempio nella magistrale, ma non nella domanda, per esempio, ma del corso di quelli che hanno il cognome OZ ha senso nel corso nel contesto del corso della laurea magistrale, non di quella triennale. La domanda di quelli che si erano prenotati agli esami ha senso là dove l'esame si fa su prenotazione, mentre se non ci fosse prenotazione non avrebbe senso. Quindi anche le domande che servono a specificare il significato presuppongono sempre un consenso, un contesto e acquistano significato entro il contesto. Chi ha studiato tutto questo, ripeto, gli etnomedologi sono un aspetto importante, sono una diramazione di una corrente che si chiama interazionismo simbolico e che è stata la prima a preoccuparsi di come i significati si creano spesso nel contesto del colloquio, che escluso quel contesto, decontestualizzato quel colloquio, spesso i significati sono difficili da stabilire. Il colloquio è una condizione che permette a parlante e uditore reciprocamente di creare significati che sono comprensibili l'uno con l'altro. Se si comportassero nella stessa maniera con persone che hanno esperienze diverse, contesti diversi, lo stesso colloquio non sarebbe possibile, le stesse espressioni non apparirebbero dotate di senso. Però ecco, torniamo un secondo all'aspetto sintattico. Se voi prendete alcuni degli esempi che Ross fa, è chiaro qual è il problema, cioè che è un problema che oggi, in questo sì, ecco, ci si occupa dell'aspetto sintattico. Non tanto quando si parla di interpretazione, ma quando si parla di capacità di scrivere le leggi in modo chiaro, è nel quello che, usando di nuovo una parola inglese, si chiama drafting della legge, uno si chiama stesura della legge, della legge, del contratto, dell'atto amministrativo. Per qualche anno nella nostra facoltà abbiamo fatto anche un corso post laurea su come si scrivano le norme, perché è un aspetto importante. perché spesso e volentieri le frasi hanno un significato abbastanza chiaro, ma a volte, per esempio, il pronome relativo crea problemi. Se voi prendete a pagina 118 gli esempi che fa Ross sotto la lettera B, cioè il riferimento di aggettivi o frasi aggettivali a uno o a due termini. Per esempio, il primo, la 4A, è vietato importare libri e giornali che contengano disegni osceni. Questo che si può riferire sia a libri che a giornali. Infatti, Ross dice sotto: forse l'intenzione del legislatore o l'atteggiamento dell'interprete avrà una propria, cioè, insomma, cambierà l'interpretazione che si dà a questa frase. Prendete il 5B, possono essere assunti i giovani e le donne che hanno prestato servizio nelle VAX. Qui, si può intendere che i giovani vanno di scontato e quindi un'interpretazione maschilista, se poi si possono assunti, mentre per le donne si chiede una qualifica principale, un'esperienza precedente e così via dicendo. E questo è un qualche cosa che succede spesso. Lo stesso si può dire con i pronomi dimostrativi e relativi, appunto, le frasi aggettivali, gli aggettivi e le frasi. Le frasi che escludono, come nel caso di frasi di modificazioni, eccezioni o condizioni. Quando appunto dice nell'esercizio dei loro doveri giuridici, il caso 12 a pagina lettera B, pagina D, pagina 120, nell'esercizio dei loro doveri i giudici sono vincolati dalla legge. I giudici non potranno essere destituiti se non in seguito al giudizio, se non in seguito a giudizio, né trasferiti contro la loro volontà, se non in occasione di una riorganizzazione delle corti di giustizia. Allora, qui è molto complicato. Per esempio, i giudici, cosa vuol dire? Lasciando perdere, questo è un articolo, l'articolo 12 della Costituzione danese del 1920. Lasciamo perdere la prima frase, il primo periodo. Secondo periodo, i giudici non potranno essere destituiti se non in seguito a giudizio. E questo, perfetto, è chiaro, cioè per destituire il giudice ci vuole un giudizio. Né è garanzia dell'indipendenza della magistratura, né trasferiti contro la loro volontà. E qui, se non in seguito a giudizio, si riferisce anche trasferiti alla loro volontà, oppure mai neanche, cioè l'unica cosa che può comportare il giudizio è la destituzione, ma non il trasferimento contro la loro volontà. Trasferimento che invece si può fare in occasione di una riorganizzazione delle corti di giustizia. Per esempio, quando noi abbiamo chiuso molte preture o succursali di tribunali, chiaramente i giudici assegnati a quei tribunali sono stati trasferiti ai tribunali rimasti attivi. Un'altra ipotesi è che tutte e due le cose si possono fare in seguito a un giudizio e tutte e due le cose si possono fare in occasione della riorganizzazione delle corti di giustizia, cioè nel senso in quel caso si può anche dire abbiamo troppi giudici e una parte se ne vanno a casa. Sono tutte interpretazioni possibili che a seconda della lettura semantica che diamo al testo li fanno dare, appunto, la disposizione semantica delle congiunzioni nel testo gli fa acquisire significati diversi. Perché è importante questa accentuazione degli aspetti semantici? Perché nella storia della giurisprudenza italiana, ma anche delle discussioni ermeneutiche italiane, per intendendo per discussioni ermeneutiche, quelle relative appunto ai significati dei testi normativi che fanno non solo i giudici, ma anche gli studiosi del diritto, noi abbiamo una letteratura vastissima, ci si può scrivere un'opera in più volumi sui significati che ha la O. Se O nel senso di ovvero congiunzione o disgiuntiva, Riferendosi al latino si dice uno vel che congiunge i due termini tra cui e posta, o uno aut che dice o questo o quello, cioè fissa una alternativa. Vi faccio un caso che, cioè, voi sapete, io insegno diritto degli stranieri. Caso che nel diritto degli stranieri insomma, si è protratta per 10 anni la discussione e si è risolta in maniera paradossale per il legislatore. C'è un articolo del testo unico sull'immigrazione che dice che lo straniero deve mostrare, voi sapete che tutti noi abbiamo il dovere di mostrare i documenti quando ce lo chiede, la forza pubblica. Lo straniero deve dimostrare, diceva la norma, il permesso di soggiorno o il passaporto. Questa norma, quando è stata scritta, aveva probabilmente il senso di dire che siccome il permesso di soggiorno per gli stranieri vale anche come documento identificativo, bastava che loro girassero con quello, non serviva che girassero col passaporto e quindi lo mostravano come documento di identificazione. D'altra parte, gli stranieri che non hanno il permesso di soggiorno perché stanno da noi meno di 3 mesi, devono avere il passaporto e quindi mostrano il passaporto. Qui. Sotto questo aspetto era una norma apparentemente pacifica. Però cosa succede? Succede che a un certo punto il Ministero degli Interni, con un periodo di governo del centrodestra, che il testo unico sull'immigrazione lo fa il governo di centrosinistra, tant'è vero la legge base del testo unico sull'immigrazione prende il nome dei due ministri che l'hanno fatta, uno era Napolitano, Giorgio Napolitano, poi Presidente della Repubblica, allora Ministro degli Interni, l'altra Livia Turco, Ministro degli Affari Sociali, tutte e due appartenenti al PD, allora PDS, Partito Democratico di Sinistra. Cosa dice poi invece quando arriva il governo centrodestra, ministro degli interni, il leghista Maroni? Dice, dà disposizioni alle questure di usare quella norma per sanzionare l'immigrazione clandestina, che allora non era reato, oggi è reato, ma poi insomma, è una contravvenzione punita solo con una pena pecuniaria. Per una lunga storia che ora qui non, insomma, era stato provato a punirlo con una pena detentiva, ma la comunità europea l'ha giudicata in contrasto con la direttiva sulle espulsioni. Ma allora, e quindi cosa ha detto? Cosa diceva Maroni? Beh, se lo straniero non ha il permesso di soggiorno, siccome non lo può mostrare, lo usiamo per sanzionare appunto gli stranieri che sono privi di permesso di soggiorno, che sono quindi irregolarmente presenti sul territorio con una brutta espressione che si usa spesso, clandestini. E quindi qual è l'idea? Non consideriamo lo come probabilmente l'aveva inteso il legislatore quando ha scritto la legge come alternativo, basta o l'uno o l'altro, ma lo consideriamo sostanzialmente quasi come un e per cui anzi fa una modifica e gli dice lo consideriamo una e. Giudici, quando si trovano le persone imputate per questo reato, dicano: beh, no, non posso io, siccome il reato non è non avere il permesso di soggiorno, ma non mostrarlo, la condotta richiesta è mostrare il permesso di soggiorno, non averlo. Io non posso richiedere che qualcheduno faccia un'azione impossibile, questo è un principio cardine del diritto, ad impossibilia nemo tenetur, non si può punire qualcheduno perché non ha fatto un'azione impossibile. Quindi se io non ho il permesso di soggiorno non posso tenere la condotta di mostrarlo. Quindi dice il giudice, dobbiamo continuare a considerarlo come non come un e, ma come uno disgiuntiva. Cioè non è che l'interpretazione che dava Maroni è: il poliziotto può scegliere di chiedergli il permesso di soggiorno o il passaporto, non può scegliere lo straniero quale dei due mostrare. E quindi, quando anche mostravano il passaporto, secondo l'interpretazione che dava Maroni, gli diceva: puoi chiedergli anche il permesso di soggiorno, specialmente se dal passaporto risultava che era qui da più di 3 mesi, che quindi doveva avere un permesso di soggiorno. Quindi i giudici dicono: no, non si può punire per questo reato perché la condotta è impossibile. Però, siccome molti stranieri per non farsi identificare non mostrano nemmeno il passaporto, in quel caso il reato c'è perché quello dello straniero di avere il passaporto è un obbligo derivante dalla legge internazionale. Quando io entro in un paese, a parte nell'Unione Europea, in cui si può andare con la carta d'identità, salvo le sospensioni del sistema Schengen, quando io entro in un paese devo avere il passaporto, anche se non ho visto d'ingresso, devo avere il passaporto. Quindi lì non sto chiedendo una prestazione impossibile, sto chiedendo qualcosa di doveroso. Tu non dovevi venire nel mio paese senza il passaporto. Se è impossibile perché il passaporto l'hai perso, ma allora in quel caso te l'hanno rubato, ma allora in quel caso mi fai vedere una denuncia di smarrimento, un po' come la patente sostanzialmente. Perfetto. Quindi i giudici dicono: noi sanzioniamo chi non mostra il passaporto, ma non possiamo sanzionare chi non mostra il permesso perché non ce l'ha. Paradossalmente, potremmo sanzionare chi si rifiuta di mostrare il permesso pur avendolo. Per quello è un rifiuto. Quando il poliziotto dice: ti faccio vedere il passaporto, e se io comincio a insistere: no, ma ti deve andare bene l'uno o l'altro, quindi accontentati di questo, lì è appunto un rifiuto all'autorità competente dimostrare un documento che la legge prevede che tu possa mostrare, ma se non ce l'ho non mi puoi sanzionare. Quindi il tentativo di fare chiedere i permessi di soggiorno sfruttando quella O come a vantaggio insomma, a discrezione della polizia e non dello straniero che mostra, non riesce. La cosa va avanti così. Torna il governo di centrodestra e fa un tentativo, una forzatura, non pensando che i giudici hanno risposto no perché l'azione è impossibile, cambia la O in E, per cui dice: a questo punto tu devi mostrarmi il permesso di soggiorno e il passaporto. E qui scatta il problema perché la magistratura non cambia posizione, cioè dice: se tu vuoi sanzionare l'irregolare, devi dire che è un reato stare senza permesso di soggiorno, ma non puoi dire che è un reato perché non me lo mostra. Quindi, anche se tu mi dici che li deve mostrare tutte e due, se lui non ce li ha, la condotta rimane impossibile. Quindi io non posso sanzionare per questa via chi è privo di permesso di soggiorno. Scegli la via maestra, come poi il legislatore sceglierà, di creare il reato di presenza irregolare sul territorio, ma non puoi aggirare questo reato pensando di sanzionare la mancata ostensione, il mancato mostrarlo alla forza pubblica. Ma non solo, succede una cosa che è controproducente rispetto alle finalità del legislatore di centrodestra che aveva cambiato la norma, cioè la magistratura dice: ah, quindi a questo punto, se io mostro solo il passaporto perché quello ce l'ho, tu non mi puoi incriminare perché la condotta richiesta è che io li debba mostrare tutte e due perché hai sostituito la O con la E. Mi stai dicendo che devo mostrare, che lo straniero deve mostrare il passaporto e il permesso di soggiorno, ma Dato che ad impossibilia nemo tenetur, se lui non ne ha uno, non è che lo puoi punire se ti mostra, se non ti mostra l'altro, perché comunque la condotta richiesta dal testo normativo di mostrarli tutti e due non la potrebbe tenere. E quindi non consente l'incriminazione nemmeno di chi non mostra il passaporto, che fino a quel momento era possibile, ma B. Siccome appunto stiamo nel diritto penale, considera un cambiamento della fattispecie di reato, quindi l'abrogazione della fattispecie vecchia di non mostrare uno dei due documenti quando c'era la O, e con la sostituzione di una fattispecie nuova, rifiuto di mostrarli tutti e due insieme. Quindi, secondo questa logica, come ogni volta che c'è un'abrogazione di un crimine, e la sua eventuale sostituzione con un altro, o comunque l'abrogazione di un crimine, ordina la scarcerazione di tutti quelli che erano stati condannati per non avere mostrato il passaporto, per essersi rifiutati di mostrare il passaporto. Questo per capire l'importanza che hanno le O e le E e che ha la sintattica dentro i testi normativi. Se qualcuno di voi si vuole laureare in argomentazione giuridica e vuole fare una tesi sulle discussioni nel diritto italiano sulle O e le E, ne possiamo scegliere a decina da ricostruire. Facciamo contento postumamente Ross e facciamo una tesi sull'interpretazione sintattica, scusate, del diritto. A questo punto, prima di proseguire con l'analisi che Ross fa dei problemi di interpretazione logici, passiamo per la prima volta. Vi chiedo, non seguo il testo di Ross, ma vi chiedo di passare all'ultimo dei capitoli che dovete portare per l'esame, il quinto sulle modalità giuridiche, perché alcune cose che Ross dice nel quinto, da un lato si connettono ai problemi del linguaggio, in particolare del linguaggio giuridico che abbiamo fin qui esaminato discutendo dell'interpretazione semantica e sintattica. E d'altra parte, altre cose che dice in questo testo, in questo capitolo, sono fondamentali per poi analizzare bene i problemi logici. Diciamo, in qualche modo, le cose che dice sulle modalità deontiche servono, sulle modalità giuridiche, servono per capire i problemi dell'incompatibilità. Quindi a questo punto, prima di andare avanti e leggere i problemi della incompatibilità, facciamo un salto e andiamo al paragrafo 32, a pagina 149, dove inizia il capitolo quinto.